Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
Ebbene ritrovati con la redazione sportiva, sempre Patrick Locatelli al microfono, sempre Matteo Valenti alla regia, con Romana Botta che è rimasto qui in studio con noi per commentare un derby vinto nettamente per 5-1 alla Corner Arena dalla Lugano, con le marcature che si erano aperte grazie a Bürgler per l'Ambri Piotta, dunque 1-0 alle ventinese, poi 5 gol in successione per i bianconeri a firma canonica Emanuelson, che ci ha messo dunque 26 minuti a timbrare il cartellino in Svizzera, lui che si qui fino al 28 di novembre in Svezia con l'Ulea non aveva ancora trovato una singola rete, poi Fazzini, Mirko Müller anch'egli alla prima rete stagionale e Zach Sanford a definire il risultato finale di 5-1. Sulle altre piste, Berna-Zurigo 2-1, il Friburgo è andato a vincere 3-2 a Bienne, lo stesso ha fatto e con lo stesso risultato la Gioia in casa della Kloten, mentre ai rigori è terminata poco fa Davos-Rapperswil 4-3. Per una classifica che ci dice sempre ovviamente Grigionesi al comando con 66 punti, a più 13 sulla Losanna che questa sera non ha giocato, seguono in terza posizione Friburgo, in quarta Servette, in quinta il Lugano con 46 punti, dunque a meno 7 dalla Losanna con ben due partite però in meno, con gli stessi punti del Lugano, dunque 46 via lo Zugo a sesto, così come la Rapperswil a settimo, a 43 lo Zurigo ottavo, poi vi è una spaccatura. Qui si spacca proprio la classifica di National League, nono il Bienne con 35 punti, Langnau 34, l'Ambri Piotta in undicesima posizione, dunque sinonimo di stagione finita dopo le 52 partite, le ventinesi ne hanno giocate 28, 32 punti, Kloten 31, Berna penultimo con 30, chiude la Gioia a 22, che nelle ultime 5 partite ha comunque ottenuto 3 vittorie, dunque si sta rifacendo sotto la formazione giurassiana. Iniziamo allora a discutere di questo derby, mentre vi invito a mandare i vostri messaggi contenenti le vostre considerazioni allo 079 620 8809. Roman Botta, ben ritrovato, ti chiedo, troppo Lugano per questo Ambri?
Troppo Lugano, troppa solidità direi di questa squadra, che veramente in 5 contro 5 gioca molto bene, gioca compatta. Anche quest'oggi hanno perso un giocatore come Sekac, ma hanno trovato il modo di venirne fuori al meglio. Guardiamo i tempi di ghiaccio dei singoli giocatori e non c'è un attaccante che supera i 16 minuti e 40, e quell'attaccante è Jesper Peltonen, che normalmente è un difensore.
Non è un attaccante.
Quindi gran gestione sicuramente anche in panchina da parte dello staff tecnico.
Lorenzo Boscolo, batti un colpo se ci sei anche tu.
Ci sono, c'è anche Paolo Lauretti.
Perfetto, siamo. Allora ci siete tutti presenti. Allora vi chiedo, vedete voi chi vuole rispondere, cosa vi ha impressionato maggiormente di questo derby? Può valere sia su un fronte sia sull'altro?
Ma il fatto, a mio giudizio, che Lugano ha sfruttato ogni incertezza dell'Ambri Piotta, un derby che era comunque rimasto equilibrato fino, a mio giudizio, perlomeno al sesto minuto e decimo secondo del periodo centrale, quando Emanuelson si è sbloccato. Felice per lui, ha trovato la prima rete stagionale della sua personale stagione, grazie anche alla compiacenza di Gilles Sen. In quel momento lì il momentum della partita è completamente cambiato, il Lugano ha preso in mano proprio fisicamente l'Ambri Piotta e non lo ha più mollato, a mio giudizio, sino alla termine della sfida. Fazzini ha trovato il 3-1 e già lì sembrava l'impressione che il derby davvero fosse terminato, mancavano 2 minuti e mezzo, più 2 minuti e 10 secondi più o meno alla termine del periodo centrale, e nemmeno nel terzo tempo, l'Ambri aveva incassato anche il 4-1, c'era ancora stata la possibilità di riaprirlo fisicamente con la doppia penalità inflitta a Türkauf. Eravamo al nono minuto di gioco, 4 minuti di superiorità numerica, però appunto mi ha impressionato, come diceva giustamente Roman, questa solidità. Dicevamo, mancava Simeon, ma il sistema Mittel ti permette di giocare anche senza Simeon, si fa fuori da solo Sekac, ma questo sistema ti permette di giocare anche senza Sekac. Insomma, qui è una bella lezione che tutti quanti dobbiamo imparare, quando alla panchina le idee sono molto chiare, ma soprattutto lo spogliatoio segue queste idee, questi concetti hockeyistici, tutto diventa molto più facile. La Ambrì, devo dire, non mi ha impressionato perché comunque non ha mai mollato, e anche qui è nota di merito per i leventinesi, ma l'impressione è che comunque c'erano delle diversità in pista, diciamo così. Paolo,
a me è colpito anche, l'ho detto durante la cronaca, l'atletismo maggiore da parte dei bianconeri, o forse la voglia di lottare maggiormente sui dischi, perché ho visto un Lugano molto più reattivo a livello fisico, e un Ambrì Piotta invece che, a mio modo di vedere, è vero che non ha mollato, però ha commesso davvero tantissimi errori in fase di possesso del disco. È vero che il Lugano portava davvero una gran pressione, molto, molto aggressiva, e l'Ambrì Piotta ha faticato spesso a costruire delle azioni a 5 contro 5. E poi volevo subito buttar lì un tema: si è vista una differenza tra un giocatore forse di non livello altissimo ma pronto a giocare come Manuelsen, e un Tchaikovsky che invece ha bisogno ancora di tante partite per mettere benzina nelle gambe, e che in effetti nelle ultime partite si è visto che è in ritardo di condizione. Ecco che nonostante magari a livello di palmarès, a livello di valore, sia più forte di Emanuelsson, però qui si è proprio vista la differenza tra uno straniero pronto a giocare e uno che non lo è ancora.
Io, visto che non so nemmeno allacciarmi i pattini, lascio rispondere Roman.
No, sicuramente Emanuelsson arriva da un campionato dove sicuramente non ha segnato, ma ha giocato perlomeno. Tchaikovsky lo si vede, l'assenza, ma anche la stazza fisica non gli permette di entrare subito ed essere, tra virgolette, dominante. Chissà se lo sarà mai, sicuramente se lo augurano i tifosi dell'Ambrì Piotta, l'Ambrì Piotta stesso. Emanuelsson invece entra in un sistema già solido, non ci sono stati cambi d'allenatore, è comunque un ambiente un pochettino diverso, quindi sicuramente è un po' più facile per Emanuelsson. Bisogna anche dire che ha fatto un gol, ha finito a più uno, ha fatto un tiro e ha giocato 11 minuti e 36, quindi relativamente poco. Si vede che c'è un'introduzione con calma in questa struttura, sì.
Allora, visto che l'avete citato, Michal Tchaikovsky, leggo questo messaggio di Fabio che dice: sulle 4 delle prime 5 reti la responsabilità di Tchaikovsky, basta riguardare l'immagine per chi non era sugli spalti. Mi chiedo perché l'Andrì e Matt insistano sul nuovo arrivato con un Terraneo o un Bachmann, ciò non sarebbe successo. Chi vuole commentare questo messaggio di Fabio? Magari chiedo agli inviati.
Ma io allora, a differenza di Patrick Cortelli, io i pattini me li so allacciare ma non li so utilizzare, però provo a rispondere comunque.
Allacciare sicuro? No, io,
sì,
a quelli col velcro lui,
no, ecco. Ho imparato già dopo l'asilo, ero già in grado di farlo.
Gli scarponi
è un altro mestiere. Esatto, sì, gli scarponi, esatto. No, su Tchaikovsky, anch'io in un derby così io avrei fatto giocare Tierney, perché gli ingaggi li sa vincere, è già integrato in un sistema di gioco. Io avrei davvero fatto giocare Tierney, perché era evidente già la prima apparizione che Tchaikovsky fosse in netto ritardo atletico. Questa sera la prima rete, quella che realizza Canonica, c'è proprio lì il 76 che gioca alle belle statuine. È rimasto, cioè, Canonica ha capito la situazione, Tchaikovsky no. Se è un difensore, il disco cade lì nello slot, il portiere è fuori gioco e prova a mettere il bastone addosso a Canonica, Tchaikovsky, ma credo che non lo scalfisce nemmeno, non lo prende nemmeno. Dunque era davvero un po' un pesce fuor d'acqua. Forse lo staff tecnico avrebbe, magari, dopo con il senno di poi, per carità, è vero che hanno pescato De Luca in grande spolvero. De Luca al centro sta facendo, ha rivalutato la sua stagione, perché sta giocando davvero alla grande, e adesso non puoi più togliere l'88 dalla linea di Domenico e di Sverger. Però un pensierino a Tierney in quarta linea ci stava, a mio giudizio.
Roman, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma è un po', probabilmente è difficile vedere adesso, dopo un derby emozionale, magari anche la costruzione futura. È chiaro che l'Ambrì ha puntato su un terzo difensore straniero che non sta facendo bene, ma che ha bisogno di giocare. Davvero, ha giocato veramente poco o nulla negli ultimi mesi, quindi ha bisogno di trovare il ritmo partita in ottica anche fine stagione. È chiaro che questo vuol dire che bisogna investire su un giocatore che non ha ritmo e devi passare per delle prestazioni del genere. Poi quando la squadra non ti sostiene, perché adesso nel gol che citava Lorenzo giustamente, c'è un 3 contro 1 nell'angolo, tre giocatori dell'Ambrì contro Marco Zanetti che fa una grande giocata, tiene il disco in zona offensiva, disco che poi viene recuperato e poi dopo 4-5 secondi segna il Lugano. Quindi davvero c'è una responsabilità proprio dell'assetto difensivo, soprattutto in questa partita, che è chiaro, non aiuta uno straniero che è un po' più sotto riflettori rispetto ad altri.
Allora Lorenzo, ti avevo fatto questa domanda nel prepartita, te lo faccio anche nel post partita.
Sì, da dove vuoi arrivare?
Ecco, i portieri hanno inciso in questo incontro, penso soprattutto...
Ma alla fine sì, hanno inciso, perché Schlegel magari ha lavorato meno rispetto a Senna, ma quel poco che ha dovuto lavorare, beh, c'era, lui c'è sempre stato. Senna sulla seconda rete, quella di Emanuelsson, è un po' colpa sua, anzi è colpa sua, diciamo le cose come stanno, ma anche sulla rete di Fazzini, perché Fazzini trova un gol straordinario da una posizione impossibile dopo un'azione straordinaria di Sanford, dopo una pressione totale nel terzo difensivo dell'Ambrì da parte dei cinque del Lugano, erano in affanno, poi esce questo tiro all'improvviso, ma se non protegge il palo che sta alla sua destra, il puck, se ricordo bene, si infila proprio tra il corpo del portiere e il palo, dunque una mancanza di valutazione della sua posizione, dunque, e siamo già sul 3-1 per il Lugano, dunque su tre reti due sono colpa del portiere, comincia a diventare pesante, purtroppo si porta in dote in questo derby dopo una splendida reazione avuta contro lo Zurigo, una partita completamente mancata sabato scorso contro il Rapperswil, le prime tre reti del Rapperswil ci ha messo del suo il portiere vallesano, dunque io direi sì, qualcosina comunque diciamo hanno aiutato i due portieri, nell'hockey sono fondamentali, lo sappiamo, e qui si è vista la differenza.
No, volevo solo aggiungere che non per scagionare Sen, perché anche secondo me ha la responsabilità sulla rete di Fazzini, forse è stato ingannato proprio dallo stesso attaccante del Lugano, perché lui, Fazzini, ha guardato in mezzo e forse Sen ha pensato, inizio a spostarmi per intercettare magari un disco dopo che Fazzini lo mette in mezzo per qualcun altro, invece Fazzini è andato alla conclusione, ecco, forse è stato furbo Fazzini e Sen ingannato.
Roman Botta, Lorenzo Boscolo durante la radiocronaca ha fatto emergere il sistema Mitel, allora ti porto due tesi a sostegno di questo sistema di Mitel, da prima con il messaggio di questo tifoso bianconero che dice: intanto il Lugano con una difesa e portieri simili a quelli dello scorso anno, tranne Carrick, ha subito meno gol di tutti, effettivamente 58 reti, la miglior difesa del campionato, due gol a partita, lezione di solidità. La seconda, il secondo elemento che ti aggiungo è su, e lo commentavamo a microfoni spenti, sul gol di Mirko Müller praticamente tutti e cinque i giocatori del Lugano si sono lanciati sulla porta a difesa da Senna, quindi proprio due elementi forse cardine del sistema di Mitel.
Eh sì, assolutamente, che presuppone un po' proprio il gioco di squadra, quindi tutti insieme, ancora una volta diversi giocatori che vanno a segno, scelti giocatori di squadra, Emanuelsen ma anche Sanford non è un puro scorer, quindi tutto questo facilita un po'. Poi è chiaro che Lugano ha sempre avuto dei difensori di qualità, l'anno scorso hanno fatto molta fatica ad esprimersi e qui il merito va a Mitel sicuramente, ma c'è anche un Edlund che lo vediamo in panchina davvero molto dinamico, passa dagli attaccanti ai difensori, fa i complimenti, si vede che parla molto con i giocatori, hanno trovato un equilibrio importante. Edlund, che chiaramente non lo dimentichiamo, conosce Steinmann, si conoscono, quindi un punto di riferimento importante anche poi nelle scelte dei giocatori che finora si rivelano azzeccati.
Vado a leggere, ho sentito il microfono accendersi, voleva aggiungere qualcosa Boscolo o Laurenti?
No, forse sì, perché il sistema Mitel ce l'ha rivelato già più di un mese fa Roman Botta nelle nostre trasmissioni, l'aveva già detto, l'aveva già ben spiegato anche utilizzando le immagini, abbiamo capito grazie a Roman e ai suoi preziosi contributi, va detto, come gioca il Lugano. Ecco, una cosa che per esempio a me ha impressionato questa sera è il fatto che il Lugano perde una delle due ali della prima linea, Sekac, che si è messo a fare un po' di box con Zaccheone, Dotti e Mitel, chi mette dentro? Beh, mette dentro Cyril Henry o Henry, che ha 18 anni, è un ottimo giocatore per carità, ma senza paura, e il sistema probabilmente ti permette anche a un giocatore così giovane di non fare vaccate durante una partita comunque importante come lo è il derby, ecco.
Allora, stavo dicendo, leggo qualche altro messaggio, giusto perché ce ne stanno arrivando diversi ed è giusto dare voce anche ai nostri ascoltatori e tifosi che hanno seguito il derby. Scrive Igor, dice: questa volta complimenti alla dirigenza, hanno preso un grande direttore sportivo. Evidentemente si riferisce a Yannick Steinmann. Kevin dice: solidi, forza Lugano. Quest'altro messaggio, sempre fronte bianconero, dice di Lucas, dice: grande Lugano, bellissimo avere una corner arena gremita, l'unica cosa negativa gli arbitri, la federazione dovrebbe farsi qualche domanda, bisognerebbe adottare le regole NHL per un hockey più spettacolare e attrattivo. Questo dice Lucas. E poi leggo anche questo di Roby, che invece tifoso bianco-blu, dice: altri punti persi, due errori di Senni in questo momento non all'altezza, due errori di uno straniero in difesa inutile, e fa immagino riferimento a Tchaikovsky, che finora ha fatto solo disastri, partita tecnicamente povera, peccato, forse le fatiche di martedì si sono fatte sentire. Si può ridurre a questo la sconfitta dell'Ambrì, Roman?
È la terza sconfitta consecutiva, la prima volta che accade nell'era Landry. Questo è sicuramente un colpo duro. Ambrì che comunque ha iniziato bene la partita. Dopo è chiaro che la doppietta, quel 3-1-4-1 arrivato in 23 secondi, era già successo nel secondo derby ad Ambrì, proprio in 23 secondi l'Ambrì aveva preso due gol, dopo lì è molto complicato ed è chiaro il Baustelle, il lavoro in corso di Tchaikovsky è sicuramente non aiuto, finisce con un meno 3, Di Domenico con un meno 2 ed anche lui con un meno 3, quindi l'Ambrì non è stata aiutata dai propri leader ed è stata punita dalla solidità del Lugano.
Andiamo a sentire anche le voci che caparbiamente i nostri inviati, prima di tornare in postazione, sono andati a raccogliere negli spogliatoi. Iniziamo da Lorenzo Canonica, intervistato da Paolo Laurenti.
Lorenzo Canonica, un 5-1 che fotografa chiaramente l'andamento del derby.
Sì, siamo andati sotto 1-0 molto, molto velocemente, però abbiamo continuato semplicemente a giocare il nostro gioco e alla fine le occasioni 5-5 sono state nettamente, diciamo, dalla nostra parte. Un po' troppe penalità ancora una volta, però appunto abbiamo fatto un grande lavoro anche in box play, abbiamo cercato di tenerli il più lontano possibile dalla porta. Schlegi ha fatto un lavoro bellissimo, quindi è andata bene.
Ecco, perché non capita tante volte di vincere una partita con così tanti penalizzati su proprio conto?
Esatto, cosa che ne abbiamo parlato anche proprio prima della partita, che nelle scorse settimane abbiamo preso troppi minuti penalità, volevamo ridurle, ma purtroppo è andata male. Però da una parte anche abbiamo guadagnato fiducia anche sul box play, che poi ci ha portato il momento dopo nella partita.
E la vostra sembra una squadra che si esalta nei momenti di difficoltà, perché a Zugo andate con 4 stranieri e vincete, stasera perdete secca, cioè a metà partita sull'1-1 e vincete, quindi davvero è una squadra che ci crede sempre.
Sì, soprattutto sappiamo che chiunque sia sul ghiaccio fa il lavoro giusto. Questo è veramente importante, avere fiducia l'uno negli altri e andare avanti tutta la partita, 60 minuti con questo lavoro.
La vostra linea ha segnato 3 gol, però è difficile dire che voi siete state la miglior linea, perché tutte hanno lavorato davvero con grande atteggiamento positivo.
Sì, esatto, anche Einar, che arriva qui prima partita dopo un paio di giorni veramente difficili tra viaggi e non viaggi, quindi anche lui a trovare subito il gol dimostra un po' come stiamo lavorando bene tutti insieme, tutti uniti, partita dopo partita.
E a livello personale, Lorenzo Canonica, in conclusione, ti sei fissato un obiettivo, perché adesso stai segnando con grande regolarità, 7 reti e mancano ancora tante partite, ti sei fissato un obiettivo?
Ah, semplicemente voglio continuare così, non voglio pensarci troppo, voglio solo giocare libero di testa e appunto continuare così.
E a chi diceva che questo Lugano poteva solamente ambire ai play-in, ora siete nelle prime 6, cosa puoi dire?
Semplicemente che noi facciamo il nostro lavoro, sappiamo quello che possiamo fare, quello che possiamo dare uno agli altri sul ghiaccio, quindi questo è il frutto di tanto lavoro duro e vogliamo, appunto, come ti ho già detto tante volte, continuare così.
Allora, Paolo Laurenti, rimango da te. Ne stavamo parlando qui a microfono spento con Roman Abbotta. Lorenzo Canonica, la sua 7ª rete, e tra gli autori dei gol bianconeri in questa stagione, Lorenzo Canonica appaia così: Simeon, Sgarbossa, Sanford a 7, Turcauf e Fazzini sono a 8. Tanti giocatori del Lugano che vanno a segno con grande frequenza. Oggi, tra l'altro, 5 marcatori diversi.
Sì, c'è stato davvero un click un mese e mezzo fa circa, il Lugano faticava a segnare e poi si sono risvegliati tutti, perché insomma si diceva, si vedeva delle cose buone da parte bianconera, ma mancavano le reti e poi si stanno scatenando davvero, davvero in tanti. Però davvero la crescita di Canonica sta seguendo una salita lineare da quando ha mosso i primi passi in maglia bianconera. L'anno scorso 4 reti, ora ne ha già segnate quasi il doppio. Approfitta dell'ottimo lavoro dell'elemento forse più forte della squadra, vale a dire Sanford, ma lui si fa davvero in quattro per andare davanti alla porta, per tentare le conclusioni. C'è stato un recupero difensivo a un certo punto che è stato clamoroso su Formenton, un giocatore a tutta pista, lui che ha 22 anni, quindi ha ancora ampissimi margini di crescita. Volevo tornare velocemente anche sull'Ambri Piotta, perché si è parlato di Sen, si è parlato di Tchaikovsky, ha accennato giustamente qualcosa però anche Roman Botta. Sono mancati leader, non dimentichiamoci che Di Domenico ha segnato un gol in 27 partite giocate e questa sera ancora una volta Formenton ha lasciato lì, come si dice in un'espressione forse poco italiana, ancora due gol davanti al portiere. Insomma, la mancanza di freddezza davanti alla porta di Formenton risulta problematica per l'Ambri Piotta.
Infatti stavo proprio per leggere il messaggio di Marco che dice: Di Domenico un fantasma anche oggi, non meglio a Formenton. Che fine ha fatto quello che avevamo visto nella passata stagione? Lorenzo Boscolo, allora giro a te questa domanda.
Ma voglio solo aggiungere una cosa su Lorenzo Canonica: ci scappa la selezione in nazionale. È vero che, come diceva un collega, purtroppo probabilmente per i giovani talenti come Lorenzo Canonica è un anno olimpico, dunque Fischer già adesso non può più fare esperimenti e magari c'è un po' meno spazio. Però è anche vero che si è fatto male Knack del Davos, che ruota attorno alla squadra di Fischer. Vuoi vedere che Canonica va dentro già prima della fine dell'anno? Lo meriterebbe anche, a mio giudizio, in nazionale. Su Formenton non so cosa dire, cioè lo vedi perché è uno che gioca, si fa vedere, lo noti, crea, è sempre pericoloso, perché se ti scappa via, va fino in porta, non riesce a segnare, non so, capita a tutti i professionisti.
No, ma, certo, però appunto.
Però il problema è davvero che non riesce più a segnare, davvero è un peccato, perché comunque le occasioni vengono create da quella linea lì. L'Andri è cresciuto, è comunque un centro stabile, ha una visione di gioco molto intelligente. Jolie è il migliore degli stranieri, ottimo acquisto, però manca lui. Dovesse iniziare a sbloccarsi Formenton, l'Andri avrebbe molti meno problemi. E tra l'altro vorrei aggiungere, sono mancati i leader, è vero, Di Domenico forse non dico che sia la frutta, è assolutamente no, perché comunque gli assist li fornisce, però è altrettanto vero che lo abbiamo visto nel terzo tempo, quando ormai il derby era scappato, allora lì si è fatto notare anche Chris Di Domenico. Quello che mi è piaciuto dell'Ambri questa sera per esempio è il power play, perché il power play sembrava un power play alla Zurigo, quando lo Zurigo stava bene. È mancata la rete, certo, però a livello di far pirlare il disco, l'Ambri questa sera ha dato una lezione a Lugano, dove appunto il Lugano manca ancora, perché il power play del Lugano per il momento non è ancora pervenuto, anche se non ha segnato l'Ambri, dunque è un discorso che rimane un po' lì il mio.
Roman, se non vuoi aggiungere nient'altro, ci ascoltiamo Diego Costner.
Ma ascoltiamoci Diego Costner.
Diego Costner, allora, raccolto da Lorenzo Bosco.
Dopo partita con Diego Costner, ti lascio parlare a te. Cosa hai visto durante questo derby?
Difficile, però penso in generale sui 60 minuti la nostra prestazione non era abbastanza. Penso a Sprat, già abbiamo iniziato bene, siamo andati subito in vantaggio 1-0. Poi chiaramente sappiamo che loro qua in casa pressano tanto, però abbiamo gestito bene all'inizio e poi quando ci siamo complicati un po' le cose noi da soli, abbiamo fatto un po', soprattutto sulla gestione del disco, eravamo non troppo furbi e sapevamo che loro sono veramente un'ottima squadra, soprattutto sulle ripartenze, e quello ci ha tagliato un po' le gambe. Penso poi in tutta la partita abbiamo giocato bene a sprazzi, dove abbiamo anche creato occasioni, dove abbiamo portato anche i momenti dalla nostra parte, però come già detto poi delle decisioni col disco ci sono costati un po' abbastanza cari.
Vuol dire anche qualche disco troppo perso?
Sì, soprattutto quello, penso stamattina l'abbiamo analizzato e c'era chiaro che soprattutto sulla gestione del disco, perché come già detto sono un'ottima squadra sulle ripartenze e soprattutto sulle due linee blu dovevamo fare attenzione e penso non eravamo abbastanza furbi in questo caso.
È andato un po' meglio, piccola particolarità, il power play, nel senso che hanno fatto girare molto bene il disco ma anche lì non entrava, complice Schlegel, complice la vostra scarsa lucidità sotto porta.
Ma diciamo un po' tutto, penso avevamo 2 volte 4 minuti di power play, penso hanno fatto girare bene il disco, abbiamo creato occasioni, loro l'ha creduto anche loro sul box play, magari Schlegel ha fatto, penso anche per loro un'ottima partita e sì, peccato se ci entrava magari un gol lì poteva sì cambiare la partita un po'.
Non sei tu che devi giudicare, però mi permetto, Schlegel l'ottima partita, se non è stata una partita felicissima.
Ma penso non l'abbiamo neanche aiutato, se i nostri due portieri stanno giocando bene, quindi non, assolutamente non c'ho niente da dire su questo.
Queste le parole di Diego Kostner, che in sostanza ha toccato un po' diversi dei punti di cui abbiamo già discusso in After Hockey questa sera. Siamo quasi in chiusura, allora... Tre ospiti, tre personaggi nel nostro salotto di After Hockey. Una considerazione, o comunque considerazioni a testa. Iniziamo Roman Botta.
Sì, ancora una volta Lugano si conferma davvero una squadra unita, forte, che è riuscita a mantenere la calma in questa partita, andando sotto nel risultato, e a introdurre un altro straniero, un giocatore nel sistema in maniera, sembra molto molto semplice. Invece la struttura, il lavoro creato si vede. Sia l'ingresso di Henry sulla penalità di Sekac, sia l'ingresso di Emanuelson in questa rosa, l'abbiamo detto, ha giocato veramente poco le ultime partite con l'Ulea, lo dimostrano, e sicuramente Lugano si candida adesso seriamente per entrare nei primi sei.
Boscolo Laurenti, a voi la conclusione.
Prendo io il pallino, parliamo dell'Ambrì. L'unica nota positiva è che l'Ambrì è ancora perfettamente in corsa per il play-in, perché ha perso la Bienne, non ha giocato il Lagnau, che dunque dovrà recuperare una partita, ma ha perso anche il Kloten. Si è avvicinato al Berna, è vero che è andato a vincere contro uno Zurigo che comincia a diventare un po' indecifrabile, perché lì in zona play-in si sta staccando dal gruppo delle prime sei. Beh, l'Ambrì però, lo diceva Roman, tre partite consecutive perse. Si può solo dire, domani non può soprattutto mancare l'appuntamento con il primo tempo, ricordando quel primo tempo giocato esattamente 8 giorni or sono contro il Rapperswil.
Io dico appunto che l'Ambrì Piotta domani sera ha l'occasione per concludere questa mini striscia negativa, bisogna battere la BN per rimanere insomma in carreggiata, mentre per quanto riguarda il Lugano dico, lo ripeto, una cosa che ho già detto durante la cronaca, bisogna blindare Zach Sanford.
Allora vediamo se Yannick Steinmann si sarà messo all'ascolto di After Hockey per carpire le informazioni e il suggerimento di Paolo Laurenti. Grazie ai nostri inviati, buon lavoro, buonanotte.
Buonanotte.
Evviva.
E grazie anche a Roman Botta, come sempre utilissimo nella sua analisi in questi derby. Grazie Roman.
Grazie, ciao Patrick.
Grazie per essere rimasti all'ascolto. Vi rammento velocissimamente ancora gli impegni delle ticinesi. L'Ambrì, come anticipato dai nostri inviati, domani sera al Gottardo Arena affronterà il BN. Il Lugano giocherà invece domenica pomeriggio a Rapperswil. Ultimissimo ringraziamento, ma non per ordine di importanza, Matteo Valenti, che ha garantito la messa in onda di After Hockey. Buonanotte.